Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda e vi porgo un caloroso ben ritrovati in questo nostro spazio settimanale dedicato alle opere letterarie, più in realtà particolare. Stiamo parlando di, come sapete, opere teatrali, libri perciò un po' particolari. Questa settimana vorrei iniziare un ciclo di puntate che potremmo chiamare in un certo senso la crisi del teatro borghese. Vi ricorderete che vi ho detto che mi piaceva parlare delle opere teatrali dell'Ottocento e con questa particolare chiave di lettura, quella di un teatro che si rivolge a una nuova classe trionfante, che è quella della borghesia, che riempie i teatri, che ha questo nuovo passatempo che ormai si afferma trionfante nel panorama, diciamo, dell'industria culturale. E inizialmente, come ricorderete, abbiamo parlato di un teatro romantico. A un certo punto però questo teatro romantico non è più completamente soddisfacente, si sente il bisogno di un nuovo tipo di teatro. Ecco, allora, questo è il panorama che noi ci troviamo di fronte in questa e nelle prossime puntate. Però oggi vorrei ancora un attimo soffermarmi a parlare appunto di romanticismo. L'abbiamo accennato brevemente con il Faust di Goethe alcune settimane fa, mi sembrava opportuno comunque tornare. Vi ricorderete che il romanticismo è un movimento culturale che si situa in un momento anche politico ben preciso, che gli fa in qualche modo da innesco, che è quello della grande esplosione napoleonica. A questa esplosione politica fa da contraltare un'esplosione dei sentimenti che vengono liberati e che vengono proposti, diciamo, in una maniera non più mediata, non più paludata, non più anche controllata, come era nel teatro settecentesco, nel teatro neoclassico. In questa sua esplosione il romanticismo ha una grandissima capacità di costruire miti. Vi ricorderete, ancora una volta, parlando del Faust, abbiamo notato come questo personaggio si presta a essere metafora di tante cose e si perpetua, viene tramandato anche a generazioni successive che non hanno più l'impostazione culturale di coloro che ascoltavano Goethe per la prima volta. Il Faust si afferma in un certo senso come un mito moderno. E nel romanticismo ce ne sono tanti altri di questi miti. Vi ricorderete che abbiamo parlato anche della Delchi di Manzoni ancora prima, e Manzoni si serve consapevolmente di questa dimensione perché la ritiene opportuna per la creazione di una mitologia nazionale. Per cui, per il patriottismo, per alti ideali, per la rivoluzione, il romanticismo è un grandissimo produttore di immaginazione, potremmo dire in un certo senso. A un certo punto però il romanticismo finisce, e finisce anche perché finisce quel clima di rivoluzione permanente che l'aveva accompagnato. A un certo punto la borghesia, che combatteva per liberarsi dai lacci, dai lacciuoli delle monarchie autoritarie, ottiene già dei risultati. Molti paesi concedono la Costituzione, vengono affermati i diritti commerciali, i diritti civili, le rappresentanze parlamentari, e siamo in un momento nuovo. Un momento in cui l'insurrezione non è più la chiave di volta dell'agire politico per alcuni aspetti. E c'è un passaggio di un'opera molto importante, che è I Miserabili di Victor Hugo, che mi consente anche forse di spiegare meglio questo passaggio. Ricorderete che a un certo punto vi si narrano gli eventi, anzi sono centrali nel romanzo, gli eventi della insurrezione di Parigi nel 1832. Il popolo va sulle barricate. Ricorderete anche però che questa insurrezione, nel racconto che ne fa Hugo, è un'insurrezione fallita. Sino a quel momento, quando il popolo saliva sulle barricate, succedeva qualcosa, cadeva il re. Questa volta invece il re non cade. Questa riflessione che Hugo fa nei Miserabili è in realtà rispecchiata anche dalla sua esperienza di autore teatrale. Proprio in quegli anni, intorno al 1830, Hugo era l'alfiere di un teatro romantico, di un teatro per molti aspetti rivoluzionario nelle forme e anche in parte nei contenuti. E a un certo punto però quel teatro, che aveva incontrato un grandissimo favore, cade. L'ultima opera di Hugo, I Burgravi, è un insuccesso teatrale, no? Un autore che era stato prima osannato, improvvisamente non è più di moda. Questo, in un certo senso, le barricate sono finite anche sul teatro, e questa è un po' la storia che vorrei raccontarvi oggi. D'altra parte, credo che sia giunto il momento di una pausa musicale. Proprio perché ho accennato ai Miserabili, mi sembrava utile fare una pausa in tema, perciò non potevo che scegliere un brano dal musical di grandissimo successo che è stato tratto dai Miserabili, e quella che vi propongo è Do You Hear the People Sing, la canzone di rivolta del musical.
Hear the people sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in a crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to stop and tomorrow comes.
Will you give all you can give so that a banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to stop and tomorrow comes.
Cari ascoltatori, questo era un vero e proprio inno di battaglia, e l'inno di battaglia è un po' quello che dovrebbe accompagnarci nel racconto che facciamo adesso di una delle opere teatrali più importanti di Vittor Hugo, potremmo dire un manifesto vero e proprio del teatro romantico. Noi stiamo parlando oggi in fondo del declino del teatro romantico. Come vi ricorderete, inizialmente ho accennato al fatto che a un certo punto questo teatro così rivoluzionario passa di moda. La borghesia cerca altro. Le prossime puntate esamineremo man mano il dramma borghese, il dramma verista, Anton Chekhov, le varie alternative che si sono proposte, diciamo, sul palcoscenico per sostituire questa forma di teatro. Però valeva la pena di descrivere invece ciò che viene a mancare, anche perché noi non possiamo pensare al teatro e anche ai movimenti culturali come un qualcosa che, diciamo, improvvisamente si spegne e termina le trasmissioni. Nuove opere, nuove tendenze culturali vengono di moda, ma altre continuano a essere rappresentate oppure continuano a essere ricordate sotto traccia. Vi dicevo che il romanticismo è un grandissimo produttore di miti. Questi miti permangono. In fondo, che cosa leggono oggi le adolescenti che alla ricerca di romanzi sentimentali? Storie di vampiri. I vampiri sono un classico mito romantico. Allora, l'Ernani, per esempio, ha una grande capacità di permanere anche oltre la sua, diciamo, calata fortuna teatrale, perché per esempio sarà ripreso da Verdi. Verdi riprende molto del teatro di Hugo per trasformarlo in opera lirica. Ecco, questo è un segno anche di vitalità di questo teatro, anche dopo che apparentemente ha concluso il suo ciclo culturale, il suo ciclo di fortuna presso il pubblico. Hugo ambienta la sua opera in Spagna e in qualche modo si rifà tipicamente a dei modelli di tragedia antica, diciamo antica di alcuni secoli prima, per esempio il Cid di Corneille. Quest'opera l'Ernani la ricorda abbastanza, non solo per l'impostazione o per la localizzazione spagnola, ma anche per un certo tono di personaggi prigionieri del loro onore, prigionieri dei loro destini, prigionieri delle loro ambizioni per alcuni aspetti, che era tipica, se vi ricordate, anche del Cid. L'onore, il desiderio di vendetta, la fedeltà ai genitori costringeva i personaggi lungo dei binari in qualche modo obbligati. Qui è in parte la stessa cosa, solo che il nucleo è un nucleo di contesa di tre uomini per una donna, la bellissima donna Sol, una donna di carattere, oltre che bella, una donna intelligente, appassionata, pura e amata da tre uomini. Uno è il suo tutore, lo zio, un personaggio, diciamo, a teatro gli uomini anziani che si innamorano delle loro pupille non godono giustamente di buona fortuna. Qui in realtà Hugo non presenta il duca come un personaggio negativo, più come la sensazione di uno spreco. La giovinezza, la purezza, la bellezza di donna Sol meriterebbero in un certo senso una perfezione di rapporto amoroso che il duca, ormai anziano, non può darle. Altri due uomini invece sono più su questa linea. Uno è il re, che è Carlo V, una figura qui molto romanzata, non tanto corrispondente alla dimensione storica, ma chiaramente, diciamo, Carlo V quasi sul punto di diventare imperatore. E uno è questa figura di bandito dal cuore puro, perciò bandito per le convenienze sociali, ma non per la nobiltà d'animo, che è appunto Hernani, una figura tipicamente romantica, e pensiamo a una specie di Robin Hood o di Masnadiero, ecco, in un certo senso. Questi tre sono, diciamo, legati da una dimensione di rivalità d'amore, che però è anche una rivalità politica, perché il padre di Don Carlos ha esiliato e poi condannato a morte il padre di Hernani, perché il duca è, diciamo, custode di tradizioni e di visioni di onore risalenti a un altro secolo, che però sono anch'esse in realtà una posizione politica, e perciò tutti e tre insieme questo, diciamo, li lega in un viluppo indissolubile che ulteriormente va a complicare la storia d'amore. Non mi dilungo sui passaggi, ma i passaggi sono abilmente disposti da Hugo in maniera tale da vincolare sempre più i suoi personaggi. Sono in qualche modo avviluppati in una rete che li blocca. E finché a un certo punto l'unica possibilità di fuga, l'unica via d'uscita per i personaggi è la morte, almeno per i due amanti. E d'altra parte è una morte che per certi aspetti ricorda, non so, Shakespeare, Giulietta e Romeo, ma che è una morte che i personaggi scelgono consapevolmente. C'è qui una specie di estasi dell'annichilimento, no? Estasi del sacrificio, che è anche questa molto romantica. In un certo senso, voi non ci crederete, ma alle rappresentazioni dell'Hernani le persone si picchiavano. Davvero, i tifosi di Hugo e i suoi nemici culturali inscenavano delle gazzarre, cercavano in tutti i modi di impedire che la rappresentazione andasse avanti o viceversa di applaudire per far sì che avesse successo, fino a venire alle mani. Mi sono chiesto, non poteva essere solo una contesa, diciamo, di tipo culturale, doveva esserci anche sotto una contesa politica. E in questo, dov'è il senso di libertà che trasmette Hugo, che poteva portare a tutti questi giovani che andavano a teatro per difenderlo anche a costo di farsi malmenare? Perché in realtà i personaggi sembrano piuttosto prigionieri, ma questo loro, prigionieri dei sentimenti, prigionieri dei doveri, prigionieri dell'onore, ma questo loro, diciamo, essere liberi in un certo senso è tramite il fatto che questa loro prigionia li libera da tutte le altre convenzioni. L'amore vince ogni cosa, l'onore vince ogni cosa, per cui tutte le altre preoccupazioni materiali, morali e così via vengono abbandonate. In un certo senso un teatro che predispone per la guerra, o per la guerra e la vita, o per la guerra vera e propria, liberi da ogni altra cosa se non il dovere di andare e sacrificare la vita come fanno questi due amanti. D'altra parte non si può vivere in guerra contemporaneamente, è per questo che a un certo punto il teatro di Hugo cala inevitabilmente in favore di una pace. Nelle prossime puntate vedremo come sarà in fondo infida e non proprio affidabile questa pace. Siamo giunti al termine del nostro tempo, vi ricordo che Oggi parliamo di libri va in onda il giovedì alle 19:10, in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Vi ringrazio moltissimo dell'ascolto e vi do appuntamento fra 7 giorni. Da Roberto Sedda, ancora grazie per l'ascolto.